sera andremo a vedere insieme un po' il cielo da Milano, quindi che cosa noi possiamo vedere osservando il cielo in una città inquinata, e non solo da un punto di vista inquinamento, diciamo, dovuto a sì, chimico, atmosferico, ma proprio anche dal punto di vista, ahimè, che per tutti gli astronomi, astrofili, insomma. A noi che piace guardare il cielo è il dramma dell'epoca moderna, l'inquinamento luminoso. Quindi vedremo poi delle fotografie riprese dalla stazione spaziale che purtroppo fanno vedere come la situazione attuale sia pessima. Nonostante questo, però, visto che il cielo ha sempre rivestito un ruolo fondamentale nel rapporto dell'uomo dal punto di vista filosofico, diciamo dell'anima, se così possiamo utilizzare, quindi dei nostri sentimenti e anche quindi religioso, storico, è un patrimonio che noi dobbiamo cercare di preservare ed è anche qualche cosa che diciamo noi, credo di poter usare sempre il plurale con tranquillità, anche involontariamente a volte ci troviamo a guardare, no? Quanti di noi magari alla sera, al termine di una giornata appunto frenetica di lavoro, tornando a casa capita magari di vedere un tramonto, prima c'è stato un tramonto abbastanza bello anche questa sera, che ci appunto fa fermare un attimo, ci fa alzare gli occhi al cielo e ci fa sentire un po' più come dire, in sintonia, no? Con questo qualche cosa di oltre che tutti percepiamo esserci, che è l'universo, okay? Di cui noi facciamo parte e di cui veramente, come si recita spesso la famosa canzone, no? Noi siamo figli delle stelle, però è vero, perché gli elementi chimici di cui siamo fatti, di cui sono fatte le molecole del nostro corpo, ma anche dei tavoli, delle sedie, insomma tutti gli elementi più pesanti dell'idrogeno sono stati sintetizzati nelle stelle. Quindi è vero che noi siamo proprio frutto dell'universo, il frutto delle stelle che popolano l'universo. E allora inizio questa chiacchierata sul cielo sopra Milano con questa fotografia che ho scattato insieme a mio marito, che lui è appassionato astrofio, quindi due disgraziati che al 5 febbraio di 2 anni fa, del 2016, con un freddo bestiale, alle 5 del mattino, era prima dell'alba, ci siamo alzati per andare in un prato vicino, io parlo della zona nord di Milano, quindi insomma inquinata, una zona brutta dal punto di vista di cielo, per fare questa fotografia che, come vedete, riproduce un bellissimo e anche piuttosto raro allineamento di ben, diciamo, la Luna e 4 pianeti. Vedete, c'è il pianeta Marte, Saturno, la Luna, Venere e Mercurio. Tra l'altro Mercurio è un pianeta difficile da osservare di solito, perché è molto vicino al Sole, qualcuno quindi il formato suggerisce, e infatti molto vicino al Sole, quindi la separazione angolare che ha col Sole è molto piccola e quindi è difficile da osservare, perché è molto basso sull'orizzonte, e la zona diciamo bassa vicino all'orizzonte la peggiore da un punto di vista, appunto, sia perché l'atmosfera è più densa nella parte bassa del cielo, quindi vicino all'orizzonte, e quindi c'è maggiore turbolenza, maggiore, diciamo, estinzione degli oggetti, quindi gli oggetti sono più deboli rispetto alla loro luminosità, sia perché appunto c'è la città e quindi appunto le luci. Però vedete che nonostante tutto, quella mattina, che era particolarmente limpida e serena, e da questo punto di vista le nottate e le mattine invernali sono favorevoli, perché d'inverno il clima è più secco, essendo freddo, più secco, quindi il cielo è più limpido solitamente rispetto all'estate, che invece, come sappiamo bene, c'è umidità ovunque, quindi c'è questa luminosità diffusa dall'acqua che è presente appunto in atmosfera. Vedete, siamo riusciti a fare questa fotografia, e vi assicuro che era uno spettacolo, diciamo la foto rende ma solo parzialmente l'idea. Vedete che si vedevano anche abbastanza bene delle stelle, questo c'è un po' di luce in sala, però questa stella Antares è la stella più luminosa della costellazione dello Scorpione, ok? Che si vede, qua si vede la parte, diciamo, anteriore vicino alle chele dello Scorpione, per cui c'è tutto il corpo e scende fino a risalire con la punta. Vicino allo Scorpione c'è il Sagittario, quindi questa è la zona, diciamo, del centro della nostra galassia, ok? Puntiamo, quando guardiamo il cielo in quella direzione, lì al centro della galassia. Quindi il cielo di Milano, usando le parole di Alessandro Manzoni, che era un milanese doc, il cielo della Lombardia in generale, già lui diceva ai tempi, in un pezzo dei Promessi Sposi, dove parlava appunto della visione di un'alba lombarda, e lì leggete un po' la descrizione, il cielo di Lombardia appunto, così bello quando è bello, così splendido, così in pace. Anche questo l'ho fatto dal balcone di casa, una mattina, mi sono svegliata abbastanza presto, all'alba, e vedete che comunque anche il cielo diurno, quindi non solo quello diurno con le stelle, però è comunque un patrimonio, è qualcosa di bello che noi possiamo e dobbiamo, no? Osservare. Allora, vediamo, quindi cerchiamo di capire cosa si può vedere nel nostro cielo. Qui ho messo altre due fotografie, sempre tutte le foto che vedete sono state riprese volontariamente dalla città, proprio perché chiaramente se io vi propongo la foto di un cielo in un'altra montagna non vale, dite voi, è tutto un altro vedere. Però per esempio qui una fotografia di un transito della stazione spaziale che è stata fatta da Piazza Duomo, qua si vede poco perché c'è tanta luce, però questa righettina che vedete in cielo è la stazione spaziale che si trovava a passare sopra a Piazza Duomo. Vi farò vedere poi verso quasi la fine della nostra chiacchierata come fare per capire quando c'è un passaggio della stazione spaziale, quindi poterla guardare sia a occhio nudo, che comunque è una bella vista, è un oggetto molto luminoso, è più luminoso ancora del pianeta per esempio Venere, che è uno dei pianeti più luminosi, a magnitudine di solito, a magnitudine negative, meno 2 anche meno 3. E qui invece è una fotografia fatta dalla piazza all'interno del Castello Sforzesco, dove si vede la Luna. Ci eravamo ritrovati quest'estate con un po' di soci del Circolo Astrofili di Milano per fare proprio una osservazione del nostro satellite, quindi della Luna. Quindi per capire quindi come muoverci in cielo, cosa vediamo, dove guardare, in che direzione stiamo guardando, e perché la volta celeste cambia aspetto nel corso sia del giorno, chiaramente sappiamo tutti che c'è l'alternanza giorno-notte, ok? E quindi sappiamo anche che questo è dovuto al fatto che la nostra Terra ruota attorno al proprio asse, quindi in 24 ore compie un giro completo attorno al suo asse, quindi nell'arco di queste 24 ore abbiamo che per un po' di ore il Sole permane sopra l'orizzonte, per un po' di ore tramonta e quindi illumina un'altra parte della Terra, va sotto l'orizzonte e abbiamo la notte. Però la Terra compie anche una rotazione attorno alla nostra stella, quindi attorno al Sole. E quindi 365 giorni, okay, ha compiuto un giro completo attorno alla nostra stella. Quindi andiamo a capire un attimino come fare per orientarci in cielo e quindi capire appunto in che direzione stiamo guardando, cosa stiamo guardando quando noi andiamo a guardare il cielo nelle diverse stagioni dell'anno, quindi che cosa ci offre la vista e come si presenta quindi questo cielo che ricorda appunto la nostra finestra sull'universo da Milano. Allora, partiamo ovviamente dalla Terra, okay? Perché tutti i sistemi di riferimento che sono stati costruiti in cielo, per muoversi in cielo, ovviamente prima abbiamo dovuto imparare a orientarci sulla Terra, okay? Poi abbiamo trasferito, diciamo, queste conoscenze acquisite sull'orientamento terrestre, le abbiamo trasferite al cielo. E quindi abbiamo riprodotto, diciamo, una sorta di sistema di riferimento celeste fatto sulla base di quello terrestre. Quindi abbiamo messo con questo bel puntone rosso, ho messo Milano. Quindi come faccio io a dire a un extraterrestre, arriva e mi dice: ah, dove abiti tu, dove sei su questo pianeta Terra? Dico: guarda, io abito a Milano. Ecco, ok, Milano, ma dov'è Milano? Allora, come faccio a individuare un punto in maniera univoca, cioè senza possibilità di errore, su una superficie sferica? Beh, ho bisogno di due angoli. Questi angoli sono quello che noi conosciamo, il nostro GPS ce lo dice tutti i giorni, quando andiamo in qualche posto, la latitudine e la longitudine. Ok? Inoltre c'è, poi vi faccio vedere il dettaglio del sistema, comunque sappiamo tutti che esiste una linea di riferimento importante che è l'equatore. Importante perché separa, diciamo, divide la Terra in due emisferi, uno che contiene il polo nord, che è l'emisfero nord, in cui siamo anche noi, e l'altro è l'emisfero sud. lo vedete qua in, questa, in questo diciamo, disegno. Quindi l'equatore, se volete una definizione, diciamo, come si fa a trovare l'equatore, come è stato definito l'equatore, io prendo la superficie sferica della Terra, taglio la Terra con un piano, quindi un foglio, che è, forma un angolo di 90 gradi con l'asse di rotazione è quello che passa dal polo nord e dal polo sud terrestre, quindi quello che congiunge il polo nord e il polo sud, e il cerchio che si forma da questa intersezione io lo chiamo equatore, ok? Passo per il centro quindi della Terra, quindi taglio proprio a metà. Ovviamente posso andare a costruire tutta un'altra serie di cerchi di diametro più piccolo, man mano che mi avvicino al polo nord o al polo sud, e questi sono, si chiamano paralleli. Quindi tutti i cerchi che sono paralleli all'equatore, che è il nostro diciamo, cerchio di riferimento, sono appunto i paralleli. Esiste poi un'altra serie di cerchi importanti che invece si chiamano meridiani, e questi io li ottengo andando a tagliare la superficie della Terra con un piano che contiene il polo nord e il polo sud. Quindi immaginate la nostra sfera, la Terra sferica, io ho una serie di cerchi, okay, che passano per il polo nord e il polo sud, e teoricamente sono infiniti, perché li posso tracciare quanti ne voglio, cioè matematicamente sono infiniti, e ce n'è uno importante, che è quel cerchio che passa per il polo nord, per il polo sud e per una cittadina che è vicino a Londra che si chiama Greenwich. Avete sentito parlare magari del meridiano zero? Meridiano zero proprio perché è il meridiano, quindi questi tutti gli altri cerchi che non è quello di Greenwich che passano per il polo nord e il polo sud, si chiamano meridiani. Quindi abbiamo i paralleli, paralleli all'equatore, e i meridiani, che sono tutti gli altri cerchi che non sono quello zero, cioè quello fondamentale che passa per Greenwich. Perché costruirci? Quindi abbiamo alla fine, con tutti questi cerchi che noi possiamo disegnare sulla Terra in un senso e nell'altro, costruiamo una griglia di fatto, ok? Sulla superficie terrestre. E allora, se io voglio identificare un punto P, tipo il nostro Milano di prima, come faccio? Beh, devo sapere quanto sono distante in angolo dal meridiano fondamentale, che è il meridiano di Greenwich, e quanto sono distante in angolo dal parallelo fondamentale, che è l'equatore. E quindi la distanza da Greenwich mi dà la longitudine, la distanza dall'equatore angolare mi dà la latitudine. Quindi questi sono i due angoli che ci servono per fissare la posizione di un punto su una superficie sferica. Si misurano come tutti i gradi, magari insomma, ricordate dalle scuole, insomma c'è questo sistema che usa i gradi, i primi e i secondi, è un sistema, si dice, sessagesimale, perché un grado sono 60 primi e un primo sono 60 secondi, ok? È una definizione.
Cioè. Ma angolo solido dal meridiano, dal parallelo zero?
Praticamente sì, è l'angolo, diciamo, è l'arco di circonferenza che sottende l'angolo che unisce il centro che si trova sull'asse di rotazione con il meridiano di Greenwich e il meridiano che passa per il punto.
In questo caso angolo solido.
L'angolo solido è tridimensionale, qui è proprio l'angolo che sta sul piano che taglia appunto questo piano qua, vedete, quello azzurrino, l'angolo sta su quel piano lì, mentre che è un piano diciamo parallelo al piano dell'equatore, mentre quello della latitudine sta su uno dei piani che sono, diciamo, che contengono il polo nord e il polo sud e il punto di dove io voglio misurare la posizione.
Grazie.
Mentre l'angolo solido di solito si intende proprio se io ho un punto nello spazio, vado a prendere quel cono.
Appunto quell'ipotetico cono che fa.
E però qui c'è cioè, il cono, sono tre dimensioni, no?
Cioè,
sì, questo è uno spicchio, diciamo, possiamo immaginare una torta senza spessore, una fetta di torta senza lo spessore, perché il piano è sottile.
Perché è indicato est?
Perché sì, Greenwich viene considerato est, quindi tutti i punti che si trovano per definizione, tutti i punti poi che si trovano alla destra di Greenwich, quindi a est, ovviamente hanno longitudine est, mentre gli altri ovest.
Lo 00 è considerato est.
Sì, è considerato e tabulato est. Mentre chiaramente poi come facciamo a capire se siamo a nord o a sud? Torniamo qua, vedete Milano è indicato, ci sono quindi l'angolo di distanza dall'equatore più N maiuscolo che significa nord. No, esatto. E poi per quelli che stanno nell'emisfero sud non abbiamo angoli negativi, l'angolo è sempre positivo, ma ci sarà la lettera S, sud. Okay? Questa è una differenza che poi vedremo con invece il sistema di riferimento celeste. Ok, quindi un grado 3600 secondi. Vabbè, insomma, tanto per curiosità noi non useremo mai, cioè, nella nostra chiacchierata. Però se vi capita di vedere su qualche cartino, leggere anche su GPS, è perché si utilizzano appunto i gradi. Ora, abbiamo visto appunto che la nostra Terra ruota attorno al suo asse. Ecco, l'asse di rotazione terrestre ha una particolarità, che se io prendo quel piano dove giace l'orbita della Terra, okay, quindi immaginate che c'è il Sole, la Terra che ruota attorno appunto al Sole nel corso di un anno, il piano su cui giace l'orbita della Terra, okay, c'è un foglio di carta su cui voi potete disegnare la riga che la Terra fa attorno al Sole, ha una inclinazione rispetto all'asse di rotazione terrestre di 23 gradi, poco più di 23 gradi, quasi 23 gradi e mezzo, ok? E questo è importante non solo cioè, per una conoscenza così che è stato stimato, ma perché proprio a causa di questa piccola inclinazione, okay, che noi abbiamo l'alternanza delle stagioni sulla Terra. Quindi le stagioni sono determinate sì dal fatto che la Terra ruota attorno al Sole, ma ciò che causa, diciamo, per esempio, l'inverno, quindi, è il fatto che quando siamo in inverno i raggi arrivano per via di questa inclinazione dell'asse di rotazione con una certa pendenza sulla superficie terrestre, quindi in tutta quella parte dell'emisfero dove è inverno. Tant'è che se voi andate a vedere su delle efemeride, su delle tabelle, in inverno la Terra è più vicina al Sole che in estate. Ok? E infatti, per le famose leggi di Kepler, insomma, le leggi, anche la velocità di rotazione della Terra attorno al Sole nel momento dell'inverno è maggiore, proprio perché è più vicina. Quindi fortunatamente l'inverno dura un pochino meno dell'estate. Quindi per noi che siamo nell'emisfero nord ci va bene, mentre a sud è il contrario. Quindi loro hanno l'inverno un po' più lungo, cioè sapete che quando da noi è inverno, giù è estate e viceversa. Okay? Quindi, perfetto, questo è un pochino i moti. Ecco, una cosa importante, quindi passiamo adesso a trasferire quello che abbiamo visto velocissimamente al cielo. Allora, abbiamo detto che l'asse di rotazione, appunto, lo possiamo immaginare come un perno attorno a cui la Terra ruota, ok? Compie una rotazione nell'arco delle 24 ore di un giorno. Okay? Poi, mentre fa questa rotazione, abbiamo detto ruota attorno al Sole. Ora prendiamo la rotazione che determina l'alternanza giorno-notte, che viene fatta appunto attorno all'asse di rotazione. Se io prendo questo asse, questa linea che mi dà dall'asse di rotazione, e la prolungo in cielo, sia a nord che a sud, ottengo, trovo, incontro nell'intersezione con la volta celeste due punti che sono importanti, che sono il polo nord celeste e il polo sud celeste, quindi diciamo gli equivalenti del polo nord terrestre e del polo sud terrestre. Ok? Qui lo vediamo spiegato, diciamo, visivamente un pochino meglio. Allora, per noi che abitiamo nell'emisfero nord, se io prolungo l'asse di rotazione in cielo, incontro una stella che è molto famosa, che è utilizzata per orientarsi in cielo da sempre, diciamo, da quando l'uomo ha incominciato un attimino a organizzarsi per, non so, per la navigazione, per esempio, no? Ma anche per molti altri motivi, coltivazioni, insomma, tante attività che venivano svolte sulla Terra, incontriamo una stella famosa che è la stella polare. Chi di voi non ha mai visto la stella polare in vita sua in cielo? Nessuno, non mai. Quindi, vedete, è questa stellina che si trova nella coda dell'orsa minore, che è un estimone, diciamo, del piccolo carro, secondo di come volete vedere, e appunto è una stella che si trova vicinissima al polo nord celeste, ok? Perché polo nord celeste, celeste effettivo, cioè quello che deriva dal prolungamento dell'asse di rotazione della Terra al cielo, è leggermente spostato rispetto alla polare, però Poi vedremo che si sposta anche il corona.
Quando ha una traslazione, la stella polare segue la traslazione terrestre?
Sì, perché la stella polare è sempre la direzione data dall'asse di rotazione, quindi ovunque, anche se si sposta.
Quindi diciamo, la stella più ferma che c'è, la stella sta ferma.
Eccola lì. Questa foto è stata fatta proprio prendendo una macchina fotografica, lasciando l'obiettivo aperto qui, direi, dalle strisciate per tante ore. Okay? E quello che vedete è che se nel campo della vostra fotografia voi avete la stella polare, questa va messa al centro apposta per centrarla, vedete che lei è ferma e tutte le altre stelle ruotano attorno. Proprio perché è interno della rotazione.
Nonostante la traslazione.
Nonostante la traslazione, cioè tiene nonostante la
rotazione dell'asse.
Allora, il movimento dell'asse, se intende la precessione, cioè quel movimento che fa l'asse di rotazione a trottola, allora no, non è ferma la stella polare, però lo vediamo dopo, è un movimento che impiega 25.000 anni per compiersi. Quindi un movimento lentissimo che, diciamo, nella nostra vita lunga umana, però non possiamo apprezzare. Ma dopo vi faccio vedere una diapositiva dove si vede quanto si è spostato nelle ere storiche passate. Però quindi rispetto al moto di precessione, che è questo che compie l'asse di rotazione terrestre, ovviamente non è fisso, perché se abbiamo detto che è il punto che intercetta prolungando l'asse di rotazione, se questo chiaramente cambia la direzione nel corso di questi 25.000 anni, cambia anche il punto in cielo che determina il polo nord celeste o sud. Mentre appunto nel corso di una notte o diciamo nei tempi nostri vedete che quel punto lì è fisso. Quindi qui ho l'asse celeste, prolungo in cielo, trovo la polare e tutto il resto gli gira attorno. Una cosa che varia però rispetto alla latitudine, quindi alla distanza dall'equatore, è l'altezza a cui noi ovviamente troviamo la stella polare in cielo. Ok? Se noi andiamo a latitudini basse, cioè se ci spostiamo verso l'equatore, chiaramente se siamo per esempio, non so, in Africa o a 30 gradi di latitudine nord, la stella polare a che altezza sarà in cielo? A 30 gradi. A 30 gradi di altezza in cielo.
Praticamente
corrisponde alla latitudine. E infatti a Milano, questa è stata fatta a una latitudine intermedia, si trova a circa 45 gradi di altezza, che quindi è metà tra l'orizzonte e lo zenith, che sono 90 gradi. Esatto, è sulla bisettrice, diciamo, dell'angolo, perché noi siamo proprio a metà strada, quasi precisa, 45 gradi di latitudine. Quindi quell'altezza li cambia, per cui se io vado più, a me è capitato anni fa di andare in Norvegia, oltre il circolo polare, artico, 70 gradi di latitudine, e la polare era altissima, viceversa mi è capitato di andare anche solo in Sicilia, che sono 40 gradi, 36 anche più, 36 gradi, e la polare era bassissima. Quindi questa altezza cambia a seconda latitudine, ovviamente.
E nell'altro emisfero si vede?
Nell'altro emisfero, questa è una foto del polo sud celeste, ovviamente quando noi andiamo a intersecare l'asse di rotazione con il campo visivo, quindi col cielo che io ho a sud, io sono un po' più sfortunati perché non ho proprio una stella così come la polare che sta vicino al polo sud celeste. C'è una costellazione che è la Croce del Sud, che è abbastanza vicina al polo sud celeste, però vedete, se andate a vedere qui, questa è la strisciata delle stelle, vedete è una zona abbastanza povera di stelle, quella dove c'è il polo sud celeste. Anche la Croce del Sud non è una costellazione, diciamo, così evidente. Per cui il cielo del sud è un pochino più sfortunato da questo punto di vista, come associazione tra il polo sud celeste e l'oggetto in cielo. Allora, sappiamo appunto che la Terra ruota, ok, attorno al suo asse, la Terra compie una rotazione, se guardiamo, diciamo, dal polo nord, ok, dall'alto del polo nord, in senso orario, ok, da est verso ovest. Quindi, cosa succede al cielo? Apparentemente noi vediamo il cielo ruotare da est verso ovest, quindi nel verso contrario a quello della rotazione terrestre, capite? È un moto apparente, perché la Terra ruota in quel senso lì, a noi sembra che la volta celeste scorre nell'altro senso. Okay? Questo è dovuto al fatto che è la Terra che si muove in quel modo lì. Quindi tutti gli oggetti sono trascinati da ovest verso est, quindi li vediamo fare questo movimento per effetto della rotazione terrestre, ok? E quindi cosa noi indichiamo con la parola sfera celeste? Beh, noi indichiamo quella sfera apparente, ok, su cui sono proiettate tutte le stelle, ovviamente sono stelle della nostra galassia, che noi vediamo in cielo, ok? Perché dico, quindi abbiamo l'equivalente dell'equatore terrestre, che è l'equatore celeste, che non è nient'altro che la proiezione in cielo dell'equatore appunto terrestre, abbiamo un emisfero celeste nord, un emisfero celeste sud, abbiamo il polo nord celeste, abbiamo il polo sud celeste, quindi esattamente come, diciamo, similmente a quello che c'era sulla Terra, viene trasferito in cielo. Perché vi dicevo la proiezione in cielo delle stelle che noi vediamo, che ci sono nella Via Lattea? Qui vedete una rappresentazione, cioè un disegno che cerca di spiegare, a me sembra abbastanza efficace spiegare questa cosa, questo concetto, cioè quando io guardo il cielo, qui vedete una fotografia fatta possibilmente in un periodo autunnale, tardo autunnale, invernale, questa è una costellazione molto bella che si vede anche in questo, si cominciava ad apprezzare in questo periodo dell'anno, tarda serata e poi via via sorge sempre prima, che è la costellazione di Orione, il grande gigante celeste, ok? Dopo vi dico che cos'è una costellazione, se già non lo sapete, comunque, diciamo, questo insieme di stelle fatte da queste due stelle, questa gialla e questa blu, queste altre due, queste tre, quattro stelline e queste tre, costituisce un asterismo, cioè una figura a cui gli antichi avevano associato con delle figure mitologiche questo gigante, ok? C'è tutta una storia di Orione che combatte, insomma. Adesso non ho tempo di farvi la mitologia, è molto bella, però abbiamo quindi questa costellazione in cielo, noi vediamo così, quindi abbiamo un campo pieno di stelle dove ad alcuni noi abbiamo associato una certa figura. Allora, quello che uno potrebbe pensare è, ok, allora quindi quelle stelle che formano la costellazione di Orione stanno tutte insieme, quindi sono abbastanza vicine, quando parliamo di vicino e lontano sapete in astronomia che dobbiamo prendere tutto con le pinze perché parliamo di distanze enormi anche quando noi diciamo vicino, ok? Anni luce, cioè la stella più vicina è 4 anni luce, che è la distanza che percorre la luce in 4 anni. Quindi potete immaginare quant'è, adesso in chilometri non facciamo il conto, è tantissimo. La più vicina, qui abbiamo delle stelle che si trovano appunto a distanze molto 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 più elevate, sono centinaia di anni luce. Guardate, per esempio, cioè, la stella che si trova nella parte superiore sinistra della spalla, guardando di fronte, si chiama Betelgeuse e si trova a 640 anni luce di distanza. Esistono dei metodi per valutare la distanza delle stelle e quindi oggettivamente noi siamo in grado di capire a che distanza si trovano le stelle, così si è capito che appunto non erano vicine effettivamente le stelle delle costellazioni. Poi l'altra stella che si trova, sembra vicino, in cielo, ok, che è Bellatrix, si trova, scusate, a 244 anni luce contro 640, abbiamo 400 anni luce di differenza, ok, 400 anni luce, cioè la distanza che la luce fa in 400 anni.
Forse perché consideriamo il cielo come praticamente bidimensionale.
Sì, questo perché il cielo di fatto per noi è come un foglio, esatto. È come una sfera su cui vengono proiettate le stelle. Certo. Così, no? Cioè, questa stella, la luce arriva, pam, e noi abbiamo la volta celeste e segniamo un puntino lì, l'altra qui e così via. Quindi a noi si appiattiscono tutte sulla sfera celeste, ma loro, se le consideriamo nella loro tridimensionalità, nello spazio, in realtà sono molto lontane. Tant'è che io quando ve lo posso fare vedere, ma se usate un qualsiasi simulatore di cielo che vi permette anche di allontanarvi dalla Terra, di spostarvi, se vi mettete in un altro punto dell'universo, vedete come che le costellazioni non esistono più. Non ritroviamo più queste associazioni, cioè questi raggruppamenti di stelle, perché proprio cambia, cioè,
perché
la prospettiva.
C'è la terza dimensione.
Perché cambia la prospettiva e quindi cambia la proiezione da quel punto dove ci mettiamo in cielo, ok?
Siamo sempre all'interno della nostra galassia.
Tutte le stelle che vediamo in cielo sono della nostra galassia, tutte sono della nostra galassia. Sappiamo che esistono altre galassie, vado fuori la nostra, tantissime nell'universo, ma di queste noi non siamo in grado di sciogliere le stelle, non le possiamo risolvere perché sono troppo piccole e troppo lontane. Quindi tutte le stelle che vedete in qualsiasi fotografia, al telescopio, eccetera, sono della Via Lattea, non solo della Via Lattea. Comunque ne ha 200 miliardi, 300, cioè...
Sono bastanti.
Sì, sì. Direi di sì. Quindi, adesso ormai siamo bravissimi, abbiamo capito tutto, abbiamo visto che abbiamo Polo Nord celeste, Polo Sud celeste, l'equatore celeste, abbiamo anche, diciamo, il meridiano di Greenwich celeste, che in realtà è il cerchio che passa per il Polo Nord celeste e per il Polo Sud celeste, e da un punto particolare che si trova anche sull'equatore celeste, che si chiama punto gamma, dopo lo vediamo che cos'è questo punto gamma. E quindi abbiamo due angoli, come sulla superficie della Terra sferica, abbiamo anche qua due angoli, la declinazione e l'ascensione retta. La declinazione è questa, che cosa vi ricorda la declinazione celeste? Quale dei due angoli terrestri che abbiamo visto prima?
L'asse con il retrotore.
La cioè la distanza angolare dall'equatore, e l'altro ovviamente per differenza la longitudine. In realtà questo appunto particolare sistema di coordinate, che sono le coordinate equatoriali, non è l'unico, ce ne sono, se ne possono identificare, costruire, sono tutte cose che si costruiscono ovviamente a tavolino, degli altri. Qual è il vantaggio delle coordinate equatoriali? Cioè, perché vi parlo più di questo che non degli altri? Sempre per conoscenza e non perché noi. Perché il sistema di coordinate equatoriali è indipendente dal punto in cui l'osservatore si trova sulla Terra, ed è anche indipendente dal moto di rivoluzione che la Terra fa attorno al Sole. Quindi è un buon sistema di riferimento, un sistema di riferimento oggettivo che noi possiamo usare per classificare le posizioni degli oggetti in cielo, delle stelle in cielo, delle galassie, insomma di quello che noi vediamo in cielo. L'altro, quello delle coordinate orizzontali, invece dipende dal punto in cui l'osservatore si trova sulla Terra, e quindi è un pochino meno oggettivo, utile. Okay. Ah, ecco, si misurano, mentre sulla Terra abbiamo visto solo in gradi, sia la latitudine che la longitudine, la declinazione si misura in gradi, primi e secondi, ma l'ascensione retta in ore, minuti e secondi. Questo perché, diciamo, è un po' intuibile, nel senso che l'ascensione retta rappresenta sì, lo spostamento praticamente lungo la nottata, o comunque per un
periodo in cui
voi osservate, e quindi è più facile associarlo alle ore, minuti e secondi, che non a un angolo in grado. Ok? Comunque, sempre per conoscenza. Punto gamma, vi dicevo, vedete, è un punto speciale, si trova lungo l'eclittica. L'eclittica è quel percorso, diciamo il piano su cui giace il percorso che il Sole fa in un anno. Ok? Quindi se noi guardiamo il Sole durante l'anno muoversi in cielo e andiamo a ricostruire l'ellisse che fa il cerchio, noi troviamo l'eclittica. L'eclittica è anche famosa, conosciuta, perché racchiude le costellazioni dello zodiaco. Infatti il Sole, sappiamo che in un anno passa tutti i segni dello zodiaco classico, anche se in realtà voi sicuramente lo saprete, perché se siete qua al corso, che le costellazioni dello zodiaco non sono 12 come, esatto, ma 13, perché c'è anche la costellazione dell'Ofiuco, che è vicina, conseguente a quella della Bilancia, in cui tra l'altro il Sole staziona di più che non in quella della Bilancia, cioè sta più tempo, più giorni nella costellazione dell'Ofiuco non in quella della Bilancia. Quindi purtroppo chi è nato Ofiuco non trova le previsioni astrologiche nei giornali.
Infatti i nostri compleanni cambierebbero in base a queste cose.
Sì, ma poi anche c'è la precessione, come vi dicevo prima, quindi in realtà anche noi che siamo nati in anni piuttosto recenti sono sfasati rispetto alla divisione, come hanno fatto loro hanno preso 360 gradi e l'hanno diviso per 12, che sono i mesi dell'anno,
e per dare una regolarità di 30 gradi.
E avete fatto gradi, per cui però col tempo abbiamo visto che precede l'asse, tutto un po' si sposta, però non ne viene tutto conto di questa correzione, e quindi rimane fisso in quel modo lì la divisione, anche se volendo essere precisi non è così, cioè non cade più. E quindi punto gamma, vi ho detto, si trova nella costellazione dell'Ariete, adesso nella definizione classica, ok, anche astrologica della costellazione. Ed è un altro punto, è un punto importante non solo perché è riferimento del sistema di coordinate equatoriali, no? Il Greenwich celeste, ma anche perché che cosa succede quando il Sole passa da questo punto gamma, punto dell'Ariete o punto vernale anche si chiama? Sapete cosa succede? L'avete mai sentito ogni tanto quando...
Stella polare di...
No. Esatto. Arriva la prima, cioè l'equinozio di primavera. Quindi quando vi dicono domani 20-21 marzo alle ore XY tempo universale è l'equinozio di primavera, vuol dire che a quell'ora lì di tempo universale, quindi il tempo riferito americano di Greenwich, il Sole passa da questo punto qua dell'eclittica e quindi inizia la primavera astronomica. Ok? Il suo corrispettivo, diciamo, a distanza di 6 mesi abbiamo l'equinozio d'autunno ed è indicato dal momento in cui il Sole è passato dal punto Omega, che si trova nella costellazione della Bilancia. Sì, non sono brava con i segni astrologici. Scusate.
È l'esatto opposto praticamente.
Sì, sì, 6 mesi dopo, ovviamente ha fatto metà la notte dopo. Allora, quindi, quello arriviamo a prima la domanda che mi aveva fatto il signore, se il polo nord è fisso o no, o meno, cioè la posizione della polare, diciamo, il polo nord celeste, la risposta è no. Perché vedete che in 25.700 anni l'asse di rotazione terrestre si dice che fa, il movimento che fa all'asse di una trottola, quando la mettete in movimento, non so se l'avete mai visto, se ce l'avete giocato quando eravate piccoli, adesso non si usano più tanto, io ho fatto in tempo a vederne qualcuna, fa questo movimento mentre la trottola ruota, ok? Si dice che precede, è un modo per indicare questo movimento, descrive un cono, ok, nello spazio, e precede. La stessa cosa fa l'asse di rotazione terrestre, ok? Quindi, qui vedete indicati con questi punti rossi dove si trovava il polo nord celeste 4.000 anni prima di Cristo, 2.000 anni prima, 2.000 anni fa e oggi, ok? Quindi, per questo che vengono dati i nomi alle diverse ere, ad esempio, l'era del toro, okay, che è questa, 3.000 anni fa, va fino all'età del bronzo, all'inizio dell'età del bronzo, ok? Quindi all'inizio dell'età del bronzo, se uno guardava il polo nord celeste, guardava nella costellazione, scusate, del toro, e così via. Quindi questo è lo spostamento in cielo che, se dovessimo vivere migliaia di anni, noi saremmo in grado di apprezzare, ok? Ed è quella che va sotto il nome di precessione degli equinozi.
Ma definisce anche la stella polare?
Certo, cioè, nel senso che 4.000 anni fa, vedi la polare, era qua. Era qua, che era nel drago. Il drago, dragone, ci sarà stato, cioè non c'è una stella, diciamo, almeno qua indicata importante. Anche Ariete, 2.000 anni fa, era sempre la costellazione del drago, una costellazione questa molto grande, che c'è vicino all'Orsa Maggiore, che è questa. E quindi era in questo punto qua la polare. Poi abbiamo che 2000 anni fa si trovava nella costellazione, cioè già nell'orsa, sì, nei pesci, in prossimità diciamo del cielo lì, e poi abbiamo l'acquario vicino, ecco perché era dell'acquario, quella all'epoca moderna, diciamo, per questo motivo qua.
Posso?
Certo.
Scusa. Ma quindi la stella polare si muove in qualche modo diversamente dalle altre costellazioni, perché se la troviamo nell'acquario piuttosto che nel cancro del genere, il cancro rimane fermo e la stella polare si muove, dobbiamo capire che non c'è.
Cioè tu devi immaginare che è come se tu facessi una traslazione rigida, ok? Ahia, mettiamo il cielo l'aspetto che ha adesso il cielo, ok, al giorno d'oggi, quindi ho la mia stella polare e tutte le altre costellazioni attorno, ok? Allora. Cosa succede se l'asse polare cambia di direzione nel cielo? Perché la polare non è più quella, quindi non è più la stella polare che abbiamo adesso. Diventa un'altra stella e attorno ci troverò una regione di cielo, ovviamente, che rigidamente rimane lì. Esatto. C'è un'altra cosa che è importante quando noi osserviamo il cielo e che determina l'aspetto che ha il cielo. Noi non possiamo vedere tutta la volta celeste, cioè compresa quella che sta sotto i nostri piedi, appunto, non possiamo vedere l'altro emisfero, perché tra noi e l'altro emisfero c'è la Terra, ok? Quindi abbiamo un orizzonte, ok? Dal posto di osservazione. E anche qui la latitudine è importante nell'aspetto, nel modo che fanno gli oggetti quando si spostano in cielo rispetto all'orizzonte. Perché? Abbiamo visto che l'altezza della stella polare varia con la latitudine, ok? Quindi partiamo dalla nostra latitudine, 45 gradi, abbiamo la stella polare che è a metà cielo, e poi abbiamo tutta una serie di stelle che sono, diciamo, abbastanza vicine alla polare, entro una certa distanza, diciamo, angolare, che nel corso della notte si abbassano, arrivano magari a strisciare l'orizzonte, ma non vanno mai sotto l'orizzonte, ok? E poi riprendono a salire, fino a quando, vabbè, non spariscono perché si fa giorno e quindi poi non vediamo, diciamo, completamente di questo modo. Queste sono le cosiddette stelle o costellazioni circumpolari, cioè che circolano attorno al polo. Poi, se ci mettiamo invece, per esempio, ai poli, che cosa succede? Che, a seconda ovviamente della stagione dell'anno, quindi se siamo nella notte polare, perché di giorno non vediamo niente, abbiamo il sole, sì, però che cosa succede a questi oggetti? Prendiamo anche il sole. Nell'estate polare, okay, quindi quando il sole è sopra l'orizzonte, il sole non sorge e tramonta mai per via della latitudine, ma descrive un cerchio parallelo all'orizzonte. Ok? Se scendiamo, quindi dal polo ci abbassiamo di latitudine, abbiamo che il sole via via tende a tramontare un pochino sempre di più, scendere un pochino di più sotto l'orizzonte, fino poi alle latitudini intermedie, dove si comporta, come tutti conosciamo, a seconda dell'estate o dell'inverno, vabbè, l'arco che fa è più o meno ampio, quindi la durata del giorno è più o meno lunga, però sorge e tramonta, ma salendo questa cosa non succede più, ok? Quindi anche una stella al polo nord, quando c'è la notte polare, quello che fa è che se sta sopra l'orizzonte a quell'altezza lì fa un giro circolare sopra la mia testa, cioè comunque gira di 360 gradi attorno a tutto l'orizzonte, ma non sorge e non tramonta mai.
Però lo vedrò su una linea retta.
Che senso, una linea retta? Cioè fa un giro...
Sì, però vedendolo nel cielo lo vedrò come lo spostamento di una linea retta.
Sì, cioè se fai la foto di prima... Sì, è un po' si abbassa, cioè, siamo al polo, proprio precisamente al polo, ovviamente è un cerchio perfetto, quindi ho un tratto così sulla foto. Se invece non sono precisamente al polo geografico, avrò comunque sempre via via un leggero abbassamento di questo oggetto, quindi farà qualche cosa di questo tipo, ecco, nel corso del... All'equatore che cosa succede invece? Che gli oggetti sorgono e tramontano, stanno, cioè la giornata, per esempio le giornate durano sempre circa 12 ore, no? Abbiamo 12 ore. E la cosa carina è che sorgono verticalmente, cioè perpendicolari all'orizzonte. Quindi non so se avete visto delle foto, qualcuno qualche anno fa a questo corso mi aveva chiesto, ma io ho visto una fotografia dove c'era una luna, una falce di luna, che era orientata in questo modo qua, esattamente con una bocca che ride, messa così, ma com'è possibile? Perché noi non la vediamo mai, non la vediamo appunto inclinata di 45 gradi. È possibile se sono per esempio all'equatore, o vicino all'equatore, che la luna sorge esattamente molto qua.
È vero che il tramonto è molto più veloce, anche l'alba è molto più veloce.
Sì, certo, perché praticamente la durata dell'alba e del tramonto è data dall'angolo con cui taglia l'eclittica, diciamo, con l'orizzonte.
Quindi la luce e il buio arrivano più veloci.
Eh sì, perché praticamente se questo è l'orizzonte e io ho che taglio in questo modo, cioè sono all'equatore, quindi sorge così, chiaramente in un attimo non va giù e quindi la luce cala molto più velocemente. Se invece io scendo, è una discesa graduale, molto più graduale, quindi ci impiega più tempo a scendere di qua in meno 18 gradi che danno la notte astronomica, ad esempio, e quindi ci impiega più tempo. Per questo che ho delle alghe prolungate. Quando sono stata in Norvegia, sono stata a fine gennaio, primi di febbraio, e là ci sono dei tramonti infiniti, cioè lunghissimi, proprio perché il sole aveva appena iniziato a sorgere e tramontare, era un periodo in cui c'è la notte artica, anche lì, non sorge mai. Lì invece aveva appena iniziato a sorgere e tramontare, ma era talmente cioè alto o basso, se vediamo l'angolo con cui tagliava l'orizzonte, che durava tantissimo. C'era questa luce rosata che durava per un'ora, due ore, quindi molto bello, uno spettacolo bellissimo, però determina anche questo.
C'entra anche la velocità di rotazione, nel senso che il cuore gira più lentamente, più velocemente.
Beh, però la Terra è un solido, quindi diciamo che non è che abbiamo una rotazione differenziale sulla superficie apprezzabile come per il Sole, quindi non.
Non c'è la bella velocità angolare.
E poi la velocità angolare, esatto, non è quella di. Esatto. La velocità angolare è costante, quindi non c'è la relazione con la fine. Ok, quindi qui vedete a Milano cosa succede, no? Quello che sperimentiamo tutti. Abbiamo che le stelle sono, le tramontano, che descrivono appunto dei cerchi che via via sono più o meno completi fino ad avere appunto un cerchio completo che non tramonta per le stelle che stanno abbastanza vicine alla polare. Arriviamo allora finalmente a vedere che cosa ci offre il cielo e come noi abbiamo appunto fatto delle associazioni alle stelle per permetterci di orientarci un po' al cielo, no? Sentirci un po' meno spersi quando guardiamo il cielo, e soprattutto poi è stato usato effettivamente per la navigazione, per un sacco di cose, no? L'orientamento in cielo, anche per capire che stagione si era, no? Anticamente l'alternanza delle stagioni veniva compresa proprio quando la sera o la notte si vedevano sorgere a un certo orario determinate costellazioni in cielo. Allora, oggi l'Unione Astronomica Internazionale, che è questo ente IAU, ha fatto una riorganizzazione delle costellazioni, ne ha definite 88, quindi ci sono 88 costellazioni globali tra emisfero nord e emisfero sud, appunto in cielo, e sono questi raggruppamenti, come vi dicevo prima, prospettici di stelle. Ok? La figurina che si forma unendo con dei tratti le stelle della costellazione si chiama asterismo, quindi quando sentite parlare di un asterismo è semplicemente la forma, l'aspetto che viene dato unendo le stelline che formano una costellazione. Abbiamo visto che esistono 12 costellazioni, un pochino più importanti, che sono quelle dello zodiaco, dove il Sole passa davanti nel corso dell'anno. E se guardate un atlante, questa è un'immagine che ho preso da un atlante celeste, quindi come abbiamo la cartina stradale, per muoverci in cielo abbiamo una carta del cielo, una carta celeste, un atlante. So, ad esempio, ho comprato un telescopietto, volete, diciamo, oh, che bello stasera, uso il mio telescopio, vediamo qui cosa posso andare a vedere. Quindi l'Atlante vi riporta tutto per vari settori del cielo con le costellazioni e vedete che le stelle, a parte qualcuna che è un po' più importante se volete, che ha un nome proprio anche, le altre hanno, possono avere diversi tipi di catalogazioni, per esempio delle lettere greche, oppure un numero, a seconda del personaggio, diciamo, che ha fatto il catalogo. Io ho riportato questo Bayer, che appunto indica le lettere con delle lettere greche, a partire dall'alfa è la stella più luminosa della costellazione, e via via a scalare, mentre Flamsteed, che ha fatto un altro catalogo celeste famoso, 32 Orionis, la stessa stella, la chiama in un altro modo. Quindi è una convenzione, insomma, esistono diversi modi per chiamare le stelle e appunto questi sono due esempi. Vi dicevo che alcune stelle hanno un nome proprio che spesso è di origine araba, quindi tanti nomi di stelle che voi vedete in cielo proprio quando sentite, ah guardate quella è Aldebaran, questa è, che è del Toro, una costellazione del Toro, Aldebaran, poi lo vedremo, la stella luminosa del Toro, molto, molto bella, famosa, l'occhio infuocato del Toro celeste. Abbiamo appunto che sono stati gli arabi che, osservando il cielo, hanno dato questi nomi alle stelle, che hanno ovviamente un significato pertinente con la figura a cui sono associate le stelle. Per esempio Betelgeuse, che vi ho detto prima, non so se la pronuncia è corretta araba, però leggiamola così come scritta, vedete che è esatto la spalla in alto a sinistra guardando di fronte alla costellazione di Orione. Deriva da questo nome, per me impronunciabile, arabo, che significa la mano del gigante. E vedete, vi ho messo sotto il disegnino associato alla costellazione, rappresenta questo gigante, questa spalla, il braccio con il bastone, in altri ha la spada, insomma, ci sono diverse rappresentazioni, alzato. quindi è il braccio del gigante. Mentre il Medioevo, che hanno fatto un po' di traslitterazioni, eccetera, eccetera, è diventata con significato di la spalla o la cella. Quindi, insomma, comunque vedete che è associata, significa il braccio o spalla del nostro gigante. Quindi, cosa ci propone il cielo di Milano, o meglio, cosa siamo in grado di apprezzare del cielo, che è molto bello? Siete stati in montagna, al mare, in posti bui, sicuramente avrete avuto l'occasione di ammirare, spero, qualche volta un buon cielo, dove si vede la Via Lattea, ad esempio, quindi il piano della nostra galassia, dove vedete tutte le costellazioni. Ad esempio, appunto, al planetario, alla fine, avete sempre modo di osservare un cielo perfetto, senza inquinamento luminoso. Se vi è mai capitato di andare al planetario durante qualche serata in cui c'è la proiezione della volta celeste e conoscete un po' di costellazioni, vi siete studiati prima un po' un atlante, io ci scommetto che anche a me capita che non riuscite a distinguere le costellazioni. Tante sono le stelle che si vedono in cielo, ok? Sotto un buon cielo ad occhio nudo.
Ma anche se vai per dire in montagna non
è... Esatto, perché è molto fitto e quindi si fa fatica a raccapezzare mezzo a tutte queste stelle. Per Milano invece è facilissimo, perché ne vediamo 4-5, quindi vedete, non c'è nessun problema.
Non c'è
nemmeno due. Esatto, due. E appunto qui vedete una foto che è stata fatta niente poco di meno che dalla stazione spaziale il 26 marzo del 2011. Ed è proprio la città di Milano, questo è il centro con tutto il suo hinterland, guardate che popò di luce, diciamo, albero di Natale. E quindi capite bene che con il termine inquinamento luminoso, che è qualcosa di moderno, è stato coniato in tempi piuttosto recenti, intendiamo una alterazione dei livelli di luce naturalmente presenti nell'ambiente notturno. Ok? Quindi con questo noi intendiamo l'inquinamento luminoso. E esiste anche una scala, così come esiste la scala Richter per determinare l'intensità di un terremoto, la forza lasciata durante un terremoto, c'è anche una scala che è stata fatta da un signore che si chiama Bott, che vi permette di quantificare quanto vale l'inquinamento luminoso, quindi quanto fa, usando un termine molto scientifico, schifo, la qualità del cielo dove stiamo osservando, o bello, quanto è bello il cielo che noi stiamo osservando. Qui vedete a fianco c'è in falsi colori vari gradi di questa scala, usa diciamo la luce che si raccoglie su una superficie piuttosto piccola di cielo, ok? E bianco siamo praticamente a Milano, quindi vuol dire cielo inquinatissimo, dove io praticamente non vedo più nulla, ok, del cielo notturno, delle stelle. Nero è un cielo perfetto, dove io non ho sorgenti artificiali, luci artificiali che contaminano il mio cielo. E allora vedete che chiaramente le zone più buie sono i mari, cioè siamo in mezzo al mare. Ci sono, qui la scala è un po' piccola, quindi non apprezzate, però se ingrandite c'è qualche sparuto punto lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, anche nelle isole dove il cielo è ancora abbastanza buio, abbastanza buono, però per il resto l'Europa in generale vedete che è veramente pessima. Il nord Europa in particolare è paragonabile alla pianura padana ed è un cielo terrificante. Qui vediamo una rappresentazione grafica di come peggiora il cielo avanzando nella scala di Bortel. 1 vuol dire cielo eccellente, ok? Perfetto. Quindi vedete cosa si vede in un cielo perfetto. Abbiamo la Via Lattea, abbiamo le stelle più, cioè possiamo vedere fino a magnitudini a vista d'occhio molto elevate. Diciamo che normalmente è 5,5,5 la magnitudine limite delle stelle che si vede a occhio. Quindi qui possiamo apprezzare appunto ad occhio nudo anche, non so, la luce zodiacale, tutta una serie di, adesso non entro nel dettaglio, comunque insomma di dettagli del cielo fini e incredibili. Okay? Poi, mano a mano che ci spostiamo, vedete come noi perdiamo la possibilità di vedere, chiaramente le prime cose che spariscono sono la Via Lattea, che è piuttosto debole, e poi via via anche i più luminosi. Questo che viene dato come cielo cittadino, che corrisponde al grado 8-9 della scala di Borchio, praticamente non si vede più niente. Ok? Allora, vediamo cosa possiamo guardare in cielo stanotte da Milano se noi fossimo in un cielo di classe 1 della scala di Borchio, quindi un cielo perfetto. Guardando in direzione est, io avrei una bellissima luna, che vabbè ci disturba un po' per vedere i progetti più deboli, però vedremo la Via Lattea, questo è il piano della nostra galassia, abbiamo la costellazione di Orione, quindi insomma tutta una serie di oggetti, di stelle, quindi come appunto sotto un cielo di alta montagna, o addirittura insomma, vabbè, dallo spazio ancora più profondo, però qui vedete la qualità del cielo. Questo, come vi dicevo prima, qui fate fatica a riconoscere le costellazioni, sì, l'Orione si riconosce sempre perché è molto evidente, però per esempio questo è il Toro, vedete, ma si fa fatica a vedere la Via del Toro con le Pleiadi, e poi qui c'è Capella, abbiamo i Gemelli, insomma, allora vedete che se vado a tracciare le lineette delle costellazioni mi facilita nel riconoscimento, ok? Sotto un buon cielo io ho difficoltà, come dicevo prima, a capire. Ovviamente queste immagini sono state tutte simulate, ho usato un programma per simulare il cielo, programma che mi permette anche di inserire l'inquinamento luminoso. Allora, qui ho inserito l'inquinamento luminoso per lampade al sodio e anche al mercurio. Adesso è un po' cambiato il tipo, diciamo, di inquinamento luminoso dal punto di vista spettrale, cioè cosa intendo? Che ora si usano dei LED, cioè sono delle lampade diverse, per cui emettono in una regione dello spettro che è diversa rispetto alle lampade al sodio che avevamo una volta, i lampioni che facevano con la luce giallastra, no? Che magari vi ricordate, che paradossalmente erano un pochino meglio perché erano stati messi in commercio dei filtri che applicati ai telescopi o...
La luce bianca del LED non è peggio della lampada al sodio.
È peggio, no? Dal punto di vista della possibilità di filtrarla, sì. Allora, è meglio da un punto di vista, per esempio, della direzionalità, cioè i lampioni moderni adesso sono progettati in maniera tale da concentrare l'emissione di luce verso la zona che io voglio illuminare. Mentre era molto più difficile con quel tipo di lampioni lì fare questa cosa, per cui si spargeva luce in giro dappertutto.
C'era un alone più
diffuso. Esatto, però riuscivo a filtrare. Adesso invece c'è meno alone luminoso, diciamo, in giro, perché se guardate anche per Milano, nei parchi pubblici per esempio, anche nei giardini Montanelli, eccetera, dove l'hanno cambiata qualche anno fa l'illuminazione, voi vedete che se guardate in alto sopra è abbastanza più scura, diciamo, la luce. Però comunque i LED sono molto intensi, quindi provocano molta luce lo stesso. E oltretutto è su più lunghezze d'onda, quindi è sparpagliata su più lunghezze d'onda, per cui è molto difficile, cioè non si può filtrare, non si può costruire un filtro che taglia via appunto la luce che emettono i LED. Quindi sono un po' peggio. Però vedete, qui ve l'ho fatta questa rappresentazione per farvi capire, quindi questo cielo perfetto, questo cielo di Milano. Esattamente la stessa immagine, solo con l'inquinamento luminoso. Quindi vedete che vi dicevo prima, è più facile, io ho lasciato i nomi, ma è più facile capire le costellazioni, perché di Orione, vabbè, vediamo le due spalle, le gambe e la cintura, ok, quelle si vedono, a meno che non sia proprio una serata tremenda dove a volte sparisce anche qualcosa del Toro, praticamente vediamo solo la Tevarana. Dei Gemelli vediamo Castore e forse Polluce, cioè solo le due stelle più luminose e così via. Quindi, diciamo, è facile riconoscere le costellazioni nel senso che vediamo due o tre stelle, vedete, più brillanti. Allora, per orientarci, cioè la polare, ovviamente possiamo cercare la polare utilizzando come al solito l'orsa maggiore. Quindi se prendiamo le due stelle che stanno opposte al timone o alla coda, quindi quelle che stanno davanti nel carro, le prolunghiamo la direzione che otteniamo congiungendo le due stelle di circa 5 volte, 5-6 volte, arriviamo a trovare la polare. Ok? E vedete, questo è un cielo, ho messo suburbano, quindi non siamo proprio in montagna, però so, in Brianza, Alta Brianza, queste parti qua, che comunque è un cielo già migliore, Milano. Sì, si vedono, ma c'è la polare praticamente scompare, tenete conto che è una stella piuttosto debole, quindi dal centro proprio città non è facile trovare le notti in cui, diciamo, potete vedere con abbastanza tranquillità. Quindi capite anche che è un po' difficile, diciamo, utilizzarsi utilizzando il cielo in città, perché non vediamo i riferimenti. Se guardiamo a sud, quindi a nord abbiamo visto che costellazioni si vedono, a sud abbiamo l'Auriga. Queste sono state fatte tutte circa per le 10 di sera, per le 22 di questa sera. La balena, il pesce australe, abbiamo basse sull'orizzonte anche delle costellazioni che si vedono molto bene dall'altro emisfero, e appunto i gemelli e Orioli chiaramente che si trovano al confine, mentre questo è il panorama nord-ovest, quindi troppo ben poca cosa. Una cosa carina che vi può essere utile quando guardate il cielo, e a volte magari, non so, viene fatta pubblicità di un evento astronomico e vi dice che ci sarà una congiunzione tra la Luna e una certa stella, la Luna si trova al momento della congiunzione, oppure la Luna e la stella sono separate di tot gradi in cielo. Allora, potete utilizzare le mani, ovviamente è spannometrico, questo punto è indicativo, okay, per dare, diciamo, un'idea grosso modo di quanto vale in cielo un grado, 5 gradi, 10 gradi di separazione, 15 gradi, 25 gradi. Quindi l'ampiezza del dito mignolo, quando voi stendete il braccio di fronte a voi, vi dà circa un grado di separazione, e invece il palmo della mano, cioè quindi il pollice e il mignolo stesi, vi danno 25 gradi in cielo. Ok? Questo vale anche abbastanza, sempre spannometricamente, per l'altezza sull'orizzonte, tenendo conto però che lì ho l'inclinazione per cui vado a tagliare l'orizzonte, quindi devo un attimino prendere con le pinze ancora di più questa cosa, perché dovrei fare una combinazione tra le due cose. Però è una cosa carina che vi serve per, diciamo, calcolare i gradi in cielo, ed è a portata proprio di mano, cioè tutti possiamo farlo senza lo
fare. Che simula la...
E Perseus. Poi facciamo passare un po' di mesi, andiamo sempre alle 10, vedete come cambia il cielo. Qui stiamo guardando in direzione sud-ovest, ok? Siamo nel mese di febbraio, okay? Quindi tardo inverno, diciamo, siamo già quasi verso l'estate, però nel cielo abbiamo delle stelle abbastanza luminose. Una è Sirio, che si trova nel Cane Maggiore, vicino ad Orione. Sirio tra l'altro è la stella più luminosa dell'emisfero nord, okay? Si vedrà molto bene appunto tra un po' di tempo sotto i piedi di Orione, quindi si vede questa palla luminosissima, quella è Sirio. Sì, tra un esempio abbondante. È Sirio, quindi Sirio, Betelgeuse, che appunto è la spalla di Orione, e Procione, che è la stella più brillante del Cane Minore, formano il triangolo invernale. Quindi sono tre stelle abbastanza famose e che si possono vedere, diciamo, anche nella città, insomma, un po' di sempre vedute fortezze, fatiche, sono nelle serate comunque abbastanza limpide. Potete apprezzare appunto il triangolo invernale andando a guardare tra qualche mese, insomma un paio di mesi, il cielo in direzione del tramonto. E in primavera, quindi qui siamo già verso aprile, il mese di aprile, incomincia invece ad alzarsi un altro triangolo di stelle molto famoso, che poi vi accompagna per tutta l'estate, che è quello appunto estivo. E quindi le stelle che formano il triangolo estivo sono la Vega, altra stella molto luminosa dell'emisfero nord, Altair, che si trova nell'Aquila, e Deneb, che fa parte della costellazione del Cigno. Quindi anche qui, anche questo, la città sono un triangolo estivo, almeno ce lo fa apprezzare. Ovviamente, non vi ho detto prima, ma questo probabilmente lo sapete già, per la Luna non c'è mai problema a guardarla da Milano, e anche i pianeti sono visibili sempre da Milano. Noi tutti gli anni facciamo col circolo astrofili, portiamo i telescopi in Piazza Duomo, mese di giugno, e guardiamo con i telescopi i pianeti, quindi Saturno anche si vede molto bene con gli anelli, il telescopio, quindi là l'inquinamento luminoso anche delle grandi città non disturba l'osservazione planetaria, ok? E il mare, a maggior ragione. E sempre in primavera a sud vedete si incomincia ad alzare lo Scorpione, quindi il centro galattico, abbiamo Arturo nel Biforco, costellazione della Vergine, e il Leone, che ovviamente zona molto bella di cielo, ci sono delle bellissime galassie nella costellazione del Leone, quindi siete un po' appassionati, qui siamo mattina presto da guardare, e arriviamo all'estate, dove chiaramente domina il centro galattico con lo Scorpione, Antares, l'Aquila con tutto il triangolo estivo. Avremo, questo è estate 2020, quindi ci sarà Giove e Saturno, okay, che incominciano a essere visibili, quindi sono molto belli, anche visti a occhio nudo senza un telescopio in cielo. A volte si formano belli allineamenti anche con la Luna, o potete apprezzarli. Adesso vi farò vedere poi, per esempio, non so, Venere è un pianeta che spesso si vede al mattino molto presto o alla sera.
Ma anche questi stati c'erano?
Sì, sì. Certo, perché questi sono pianeti, diciamo, lenti, loro, e quindi per
altri. Questa congiunzione c'è anche questi stati?
Sì, 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 si ripresentano periodicamente negli anni. E appunto, vedete, Luna e pianeti si vedono sempre molto bene dalla città. Per esempio, il pianeta Venere in questo periodo è visibile subito dopo il tramonto. Qui ho fatto una simulazione, era stasera alle 17.20, quindi se fosse stato sereno avremmo potuto vedere Venere, Giove e Saturno addirittura, dietro al Sole, subito dopo il tramonto, quindi magari nelle prossime sere, che continueranno a essere chiaramente visibili, se c'è sereno date un occhio e se vedete quei tre puntini lì sapete che sono dei tre pianeti. Okay? Venere è molto bella, tra l'altro brillantissima, quindi bella. E poi Marte, Giove, appunto, e Saturno, e appunto insieme a Venere visibili anche loro dopo il tramonto. Ora, vi ho messo una carrellata, stiamo avvicinandoci alla fine, di foto fatte sempre dalla città, per esempio questo per farvi vedere cosa si può fare anche uno anche che è appassionato di astronomia, non ha nuovo tempo di andare lontano dalla città, però si può divertire lo stesso appunto a guardare un po' di oggetti in cielo. Per esempio questo è il pianeta Marte, che è stato ripreso da Milano l'anno scorso utilizzando una webcam montata a un telescopio, ok? Telescopietto, quindi vi ho fatto un filmato e poi estratto i fotogrammi e combinato i fotogrammi fino a ottenere questa immagine che vedete. È un'immagine degna di insomma. Si vedono la calotta polare, si vedono dei dettagli della superficie, quindi insomma, se pensate che è stato fatto dal centro, cioè da Milano, quindi insomma non è così male. Mentre questa foto qui dà un'idea di che cosa a occhio nudo posso vedere. Questa l'ho fatta a Marsiglia col cellulare, quindi sul telefonino in cielo. Marsiglia è una città anche lei bellissima, quindi non, però si vedeva il pianeta Marte, vedete, in cielo, quindi questo vi dà un'idea di che cosa a occhio nudo vedo, e si vede molto bene. Adesso qua c'è un po' di luce che vi disturba, ma vi assicuro che era ben visibile anche nel cielo cittadino. E quindi le cose un po' più difficili da osservare a occhio nudo invece, quindi i pianeti e la Luna, ok, sono le congiunzioni, cioè quando la Luna per esempio si trova a essere separata poco angolarmente dalla stella, okay, in cielo, soprattutto quando è una congiunzione con una stella debole, perché chiaramente se la stella non la vediamo non vediamo neanche la congiunzione. Se invece con un pianeta, con una stella brillante, non c'è problema. Qui è una foto fatta dal balcone di casa, vedete, l'anno scorso in primavera, e c'è la Luna, una faccia tra l'altro molto sottile, con Venere, subito dopo il tramonto, anche questa fatta con il cellulare. Quindi, diciamo, si vedeva molto bene. Questa è da Piazza Duomo, qui si vede Luna e Venere, adesso qui è Venere questa, ok? Sempre faccia sottile e Venere, vedete ci sono lampioni, c'è cioè la Piazza Duomo, si vede, si apprezzava molto bene, era molto bella, anche questa fatta con un cellulare. Questa è la foto di apertura, quindi non la sto a commentare. Questa è stata fatta ovviamente con una macchina fotografica, però non con un cellulare, abbiamo dovuto, sono tre campi, perché non ci stava tutto l'orizzonte con un solo fotogramma, quindi abbiamo fatto tre fotografie e poi le abbiamo incollate, sì, avvicinate per ottenere questa totale, però ogni pezzo una foto singola, non sono più esposizioni. Questa sempre con una macchina fotografica digitale, sempre da Milano, un po' di anni fa, 4 anni fa, la congiunzione tra la Luna, tra l'altro vedete in fase molto sottile, e la stella Aldebaran del Toro. E guardate che questo con un obiettivo catadiottrico, quindi era un 500 o un 1000 di focale, quindi comunque una focale abbastanza spinta, quindi vi permette, cosa vuol dire una focale alta, vi permette di ingrandire di più l'oggetto. Guardate che si vedono i dettagli delle montagne lunari, e anche vedete qua c'è un granino di luce che filtra, perché qui c'è un arrovallamento nel profilo della Luna, quindi nella valle delle montagne si vede la luce che filtra dai bordi, quindi insomma sono anche delle foto carine, no? Che vi permettono di vedere tante cose della Luna. Tra gli altri oggetti che si possono guardare c'è la Stazione Spaziale Internazionale, come vi dicevo all'inizio della nostra chiacchierata. Quindi sapete che da tanti anni ormai, a circa tra i 350-400 km di quota, quindi distanza dalla superficie terrestre, c'è questo laboratorio, okay, che è stato costruito dall'uomo, in cui si fanno un sacco di esperimenti in microgravità, di medicina, di fisica, insomma, in vari campi di ricerca, che si chiama Stazione Spaziale Internazionale, su cui attualmente c'è un astronauta italiano, che è Luca Parmitano, che è anche il comandante della Stazione Spaziale in questi giorni, in questo periodo, ed è un oggetto molto luminoso che si sposta velocemente in cielo a una velocità orbitale di oltre 27.000 km, okay? Per mantenere quell'orbita viaggia molto velocemente, e quindi copre 180 gradi dell'orizzonte in pochi minuti. Okay? Per cui vedete, questo oggetto è molto luminoso, perché ha dei pannelli solari che quindi riflettono la luce del sole e lo rendono molto luminoso. Ed è un oggetto carino da guardare in cielo. Sono andata su questo sito che si chiama Heavens Above, okay? Lo vedete qui, se fate una ricerca in Google vi rimanda subito. In questo sito voi potete inserire il nome della città da cui fate l'osservazione, e se non è una città che è tabulata nel database del sito, potete inserire le coordinate, quindi latitudine e longitudine del posto dove osservate, e lui vi calcola, vi produce questa tabella dove vi dice tutti i passaggi visibili. Io ho messo solo quelli visibili, vi ho chiesto di farmi vedere solo quelli visibili, dal posto qui a Milano che avete selezionato, della Stazione Spaziale Internazionale. Quindi, per esempio, oggi che è il 12 novembre, c'è un passaggio alle, c'è stato, perché erano le 5, esatto, di questa mattina, quindi domani mattina alle 6:10, c'è un passaggio della Stazione Spaziale non molto alto, questa è l'altezza dell'orizzonte al culmine del passaggio, quindi 15 gradi, ok? Quindi sappiamo, esatto, 15 gradi sull'orizzonte è bassina. La magnitudine, -1,7. Allora, la magnitudine è un modo con cui si misura la luminosità di un oggetto, se è negativa comunque è brillante, vuol dire che è un oggetto molto brillante, quindi più è negativo, -3 è luminosissima, ok? Tenete presente che -1 è
non sono aerei, perché magari li confondi con gli aeroplani, magari.
No, allora con l'aereo si capisce, perché l'aereo di solito ha l'alternanza della luce rossa e verde.
Invece lì
è un oggetto proprio puntiforme, abbastanza puntiforme, esteso, che ti vedi passare, molto luminoso e molto veloce.
Ma è luce riflessa?
È la luce, sì, che viene riflessa. La luce, lei si trova a una quota molto alta, quindi si vede quasi sempre il sole. A volte capita che in un passaggio entra anche in ombra, e quindi la vedi sparire, altri si attenua e poi sparisce. Però è la luce che riflettono i pannelli solari, che sono fatti di un materiale altamente riflettente, diciamo semispecchiato, e quindi quando i pannelli sono a favore del sole riflette la luce. Qua potete anche chiedergli di farvi stampare la cartina, quindi vi darà la cartina con il cielo, quindi vedete le costellazioni, che adesso ormai sapete cosa sono, come si guardano, con il tratto che fa, quindi dove inizia il passaggio e dove va a finire, con gli orari e in quali costellazioni passa.
Heavens
Above, sì, cieli sopra.
Si sorge il tramonto, come,
sì.
Come il sole o
no, ha una sua orbita. Ha una sua orbita, ad ogni passaggio cambia l'altezza e il punto cardinale da cui la vedi sorgere e tramontare. Sono delle orbite che vengono fissate, programmate ovviamente, e quindi ad ogni passaggio cambia, è diverso. Perché se tu vai a guardare, diciamo, un planisfero, okay, e l'orbita che fa la stazione spaziale fa, diciamo, un percorso di questo tipo su tutto il mondo, ma cambia ogni volta le zone su cui passa e anche le altezze, infatti è per questo che non è sempre visibile, cioè non è regolare come le costellazioni
e oltretutto
il verso è sempre però ovest-est, quindi è contrario al senso in cui ruota la volta celeste, perché segue una rotazione opposta rispetto a quella in cui va, cioè va contro la rotazione, quindi tu la vedi sempre ovest-est. Ok, ecco, questa è l'effetto di una foto. Mi diceva, voglio farti una fotografia della stazione spaziale, qua me l'ho portata in piazza Garolenti col treppiede, telefonino, sempre la solita pazza che va a fare delle cose strane, mi ha guardato malissimo, ma io non ce ne frego, e ho fatto la stazione spaziale con la torre Unicredit, che insomma è carina. Quel periodo
quando si parla di velocità, stiamo parlando
velocità, di allora, per coprire 180 gradi di cielo ci impiega, lo vedi qua,
e infatti stavo di 5
da 14 a 55 in questo caso, cioè, quindi sono pochi secondi. Sì, è molto basso però questo passaggio, quindi perché fa un arco molto piccolo in cielo, poi probabilmente va in ombra. Ci sono dei passaggi dove invece 47-51 qui ci impiega qualche minuto. Quindi a seconda di com'è l'orbita, chiaramente hai la durata, a seconda di quanto è l'arco in cielo che fa. Comunque anche nei passaggi più lunghi ci impiega comunque qualche minuto a fare 180 gradi.
Perché la fotografia che avevo quando ci voleva un'esposizione lunga.
C'è un programmino, infatti ve l'ho indicato qua, che si chiama Nightcare Camera, che è un'applicazione. Io cioè, la conosco così, ho un smartphone iOS, quindi non so se per Android esiste con lo stesso nome. Però questo programmino vi permette di selezionare la modalità Stazione Spaziale Internazionale e quindi quello che fa lei è lasciare sempre l'obiettivo aperto, ok? E come se stesse facendo un filmato, ok? Però che cosa fa? Periodicamente lei guarda, prende il massimo dell'esposizione successiva e lo fissa sul fotogramma, ok? Quindi cosa succede? Che questo, tutto il panorama rimane invariato, perché è quello, non c'è nessuna variazione di luce. Questa, che si sposta in cielo, lei registra, infatti se la vai a ingrandire, vedi che sono tanti puntini ravvicinati, lei registra il massimo, quindi la luce che viene emessa dalla stazione spaziale in tempi successivi. E alla fine ti costruisce lei automaticamente la foto dove hai la traccia. Però è un programmino che lo fa, se no dovresti... Sì, fare una lunga esposizione, però satureresti le zone luminose del panorama. Quindi quella lì è un'applicazione carina, si chiama Nightcare Camera, e veramente per fare questi giochini, magari alla fine sono cose un po' per divertirsi, no? Però qui vedete, c'è tutto in quel periodo lì, ci sono stati tanti passaggi sopra Milano e mi sono divertita la sera, un po' sono andata a Parco Nord, vicino a casa, eccetera, a fare questo il Politecnico, a fare un po' di foto. Poi le eclissi si possono vedere qua, vabbè, questa per esempio è l'eclissi che c'è stata l'anno scorso a luglio, e questa quella che c'è stata quest'anno a gennaio, questa è fatta dai Giardini Montanelli, macchina fotografica a treppiede, è stato un bello spettacolo, quindi presto, la presto mattina, freddo, boia, però vabbè, questa è una fotografia che vi rende un po' l'idea di quello che abbiamo visto, vedete luna che è diventata rossissima e poi ha iniziato a scoprirsi mentre tramontava, quindi tutte le eclissi di luna, se sono chiaramente visibili, le potete osservare bene. Eclissi di sole, se ce ne sono, queste sono eclissi parziali di qualche anno fa, fatta dal terrazzino di Brera. Questa foto qua l'abbiamo fatta, eravamo venuti qua a fare un'osservazione proprio qua al cuore della cupola, allora ancora si facevano, e quindi abbiamo potuto osservare queste eclissi. Attenzione, vi dico, appunto ve l'ho scritto, mai guardare il sole chiaramente ad occhio nudo. Macchie solari, quindi potete andare a vedere macchie solari, protuberanze, se avete la fortuna di avere dei filtri particolari per cui guardare il sole, quindi tutti i dettagli del sole li potete vedere. E poi, come vi dicevo, potete sempre godere di un cielo perfetto se andate a planetario. Quindi dal 1930, vi trovate sotto questa cupola di 20 metri di diametro, quindi uno dei più grandi planetari che ci sono in Italia, e con questa macchina che è stata installata nel 1968 viene riprodotta la volta celeste, sia per l'emisfero nord che per l'emisfero sud.
Le foto delle eclissi, che si pensa
a... Allora, queste qua, queste...
Quella di luna...
Sì, qui ho fatto praticamente, ho lasciato la macchina fissa nella stessa posizione e poi ho, diciamo, calcolato l'esposizione a seconda della fase della luna, ok? In maniera che, diciamo, non fosse troppo satura e sottoesposta la parte invece in ombra, e poi le ho composte. Sì, praticamente non so, tipo usando il lampione come riferimento ho sommato tutte le altre in maniera di avere la
sequenza.
Sì, ho mascherato le parti più luminose sulle altre fotografie in maniera che mi risultasse poi questa. Sì, c'è un po' un lavoretto da fare, non è che viene fuori così, però insomma si può fare con un po' di... Ecco qua. E quindi chiudo dicendo che appunto ci sono anche questo gruppo di pazzi, sì. Qua ci sono un po' di questi rappresentanti, che è il Circolo Astrofili di Milano, vedete è stato fondato 2 anni dopo il Planetario, e noi ci troviamo nei 15 giorni al Planetario, domani sera abbiamo una conferenza al Circolo, verrà la dottoressa Caraveo a parlarci Marte, marziani e cose molto interessanti, diciamo esopianeti, è un'associazione appunto culturale, scientifica, non abbiamo scopi di lucro, insomma siamo un gruppo di appassionati proprio del cielo che offre tutta una serie di servizi, facciamo tante attività, vi dicevo, portiamo i telescopi in Piazza Duomo tutti gli anni, andiamo nelle scuole con i telescopi a far vedere le stelle, facciamo osservazioni del cielo anche per appassionati, anche fuori città, ogni tanto abbiamo fatto gite sociali, abbiamo visitato l'interferometro che si trova a Cascina, a Virgo, qualche anno fa, siamo andati al CERN, insomma diciamo, cerchiamo di divertirci guardando il cielo appunto dalla nostra città e parlando appunto di astronomia. Abbiamo questo sito web, qui vedete pubblicizzata la conferenza di domani sera, una pagina Facebook, se volete andare a visitarla, così a guardare, c'è un po' programma, notizie, Twitter. E qui appunto, i pazzi, noi qua cercavamo la polare di giorno, di fatto è diventata famosa, perché vabbè, ci hanno preso un po' in giro, però qui siamo durante la manifestazione in Piazza Duomo, scherzi a parte, qui per esempio invece il bagno di folla che c'è stata quando abbiamo fatto l'osservazione delle eclissi di Luna nei giardini pubblici Montanelli, era veramente delirante, non trovavamo più neanche i telescopi, non ci si poteva muovere, cioè nel senso l'ho messa per far vedere che comunque il cielo richiama tante persone, cioè ci appassiona veramente tanto, nonostante le condizioni pessime, sì, è meraviglioso. E basta, quindi grazie.